Bene, passiamo adesso alla meditazione della parola del Signore. Scusate se io mi giro, ma è un po' diviso su un paio di schermi così. Oggi vogliamo meditare insieme e vogliamo leggere insieme. Non farò vedere, a differenza di come sto facendo ultimamente, slide, ma così se avete tutti la Bibbia sotto mano, così possiamo leggere i versetti, li leggerò io per evitare confusioni, ma se ce l'abbiamo tutti sotto mano, così possiamo condividere quello, insieme quello che leggeremo. Il testo che voglio leggere oggi è il capitolo 8 di Prima Corinzi. Prima Corinzi capitolo 8. Per leggere e capire questo un po' il contesto di questo, dobbiamo sapere che questa città è una città situata nella Grecia, una città, Corinto, è una città importante. Parliamo di una città portuale e una città che a quei tempi, ai tempi di Paolo, era circa di 700-800 mila abitanti, di cui la metà erano schiavi. Essendo una grande città, una città portuale ed anche una città nuova, in quanto nel 146 a.C. era stata bruciata, distrutta e poi ricostruita nel 44 avanti Cristo da Giulio Cesare. Quindi dal momento che Paolo va adesso che Paolo scrive questa lettera a questa chiesa è sorta circa 100 anni, 100-110 anni dopo la ricostruzione della città, quindi appena ricostruita, abbastanza nuova, portuale, c'è tanta gente, c'è tanta schiavitù, ci sono tante culture e tutto questo ci fa pensare, ci fa un po' riflettere se, come noi sappiamo che è una chiesa con alcuni problemi e Paolo scrive almeno due lettere, ne abbiamo, ma ne scrive almeno tre, è una lettera non Dio non ha permesso che ci arrivasse a noi, ma Paolo scrive queste lettere per correggere, aiutare, incoraggiare questa chiesa nelle sue varie problematiche. Paolo è stato circa nel 52-55 d.C., Paolo è stato insieme ad Aquila e Priscilla, è stato a Corinto, ha predicato l'Evangelo a Corinto, hanno predicato l'Evangelo a Corinto ed è sorta una chiesa quindi gentile, una chiesa che vive in mezzo al paganesimo sfrenato. Se avete sotto mano il capitolo 8, sicuramente avete già capito di cosa parla, almeno il titolino. C'è scritto la carne sacrificata agli idoli, ma non era la mia intenzione, non era la mia intenzione questa mattina di parlare sulla carne sacrificata agli idoli, ma volevo leggo tutto il capitolo, sebbene voglio condividere uno o due versetti, ma mi piace legge sempre il capitolo intero per capire un po' il contesto e cercheremo da questo capitolo di estrapolare il concetto perché parla di un problema specifico, ma il concetto che noi traiamo da studiando la parola di Dio possiamo applicarlo alla nostra qui vita quotidiana, quindi non soltanto a questo specifico argomento. Così iniziamo a leggere Prima Corinzi capitolo 8. Mi sentite? Sì? Datemi un ok perché non avendo lì ok, vedo. non avendovi di presenza a volte sembra che non ci sentiamo. Allora, prima Corinzi 8, inizierò a leggere dal primo versetto. Quanto alle carni sacrificate agli idoli, sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere. Ma se qualcuno ama Dio, è conosciuto da Lui. Quanto dunque al mangiare carni sacrificate agli idoli, sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non c'è che un Dio solo, poiché sebbene vi siano cosiddetti dei sia in cielo sia in terra, come infatti ci sono molti dei e signori, tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi viviamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo. Ma non in tutti è la conoscenza, anzi, alcuni, abituati fin da ora all'idolo, mangiano di quella carne come se fosse una cosa sacrificata a un idolo, e la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora, non è un cibo che ci farà gradire a Dio. Se non mangiamo, non abbiamo nulla di meno, e se ne mangiamo, non abbiamo nulla di più. Ma badate che questo vostro diritto non diventi un inciampo per i deboli. Perché se qualcuno vede te, che hai conoscenza, seduto a tavola in un tempio dedicato agli idoli, la sua coscienza, se egli è debole, non sarà tentata di mangiare carne sacrificata agli idoli? Così, per la tua conoscenza, è danneggiato il debole, il fratello per il quale Cristo è morto. Ora, peccando in tal modo contro i fratelli, ferendo la loro coscienza, che è debole, voi peccate contro Cristo. Perciò, se un cibo scandalizza mio fratello, io non mangerò mai più carne per non scandalizzare mio fratello. Abbiamo detto che non tratteremo l'argomento specifico, però qualcosina dobbiamo dirla per poter poi passare alla nostra applicazione di oggi. Ai tempi di Paolo, come abbiamo già detto prima, a Corinto vi erano diverse culture, e vi era, abbiamo detto prima, un paganesimo sfrenato, e vi erano, si trovavano tutte le occasioni per fare festa e a quei tempi per offrire sacrifici. Poi nella Grecia vi erano diversi idoli, e si facevano sacrifici, una parte di questi sacrifici venivano arsi, una parte era per l'offerente, una parte per sacerdoti. A volte delle parti di questi sacrifici avanzavano e venivano portate sul mercato in vendita, o addirittura si vendevano come sacrificio da fare. Così c'erano banchetti, gli amici si scambiavano inviti e tutto contribuiva, insomma, a star bene insieme. A volte fra i credenti, perché in tutto questo trambusto c'era la Chiesa, c'erano i credenti che prima della conversione erano anche abituati a condividere questa vita, però dal momento che la persona si convertiva iniziava a venire a porsi qualche problema, a venire qualche dubbio, nella coscienza, per non dire che lo Spirito Santo parlava al cuore di questi nati di nuovo. E così le persone credenti iniziavano a chiedersi: ma un cristiano può comprare le carni sul mercato o andare a un banchetto nel quale è stato invitato? Come doveva comportarsi? Dal contesto, dalla lettera, da quello che dice Paolo, capiamo che le vedute erano diverse. Qualcuno non vedeva nessun male comprare e andare al banchetto quando veniva invitato, altre persone invece dicevano che comportarsi così significava partecipare all'idolatria. Un fattore che può far sorgere un primo problema a questo riguardo è la conoscenza o la mancata o la poca conoscenza o addirittura la presunzione della conoscenza della parola di Dio. Tanto che al versetto 2 abbiamo letto: se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, quello non sa ancora come si deve conoscere. Questo era nel contesto, questo vediamo nella lettera ai tempi di Paolo, ai tempi di Corinto, 2000 anni fa. Ma questo che sto dicendo, mentre sto parlando, mi rileva un po' tutta questa situazione, anche forse non di carne, anche di carne, ma se non proprio di carne sacrificata agli idoli, rivedo questa situazione ai giorni di oggi. E proprio per questo motivo voglio iniziare, poi passerò, mi sposterò con la meditazione, ma voglio iniziare parlando di social. Stamattina siamo tutti felici che grazie a internet, grazie ai computer, grazie ai social, possiamo vederci, possiamo pregare insieme, possiamo lodare, possiamo adorare Dio, e ringraziamo il Signore che abbiamo questa possibilità. Stamattina stiamo facendo un culto online, ognuno a casa sua, però attraverso delle telecamere, attraverso dei computer, attraverso internet, ci vediamo e possiamo parlare insieme. Ognuno di noi stamattina ha potuto pregare. Quindi questi sono dei mezzi che possono essere sfruttati alla gloria di Dio. Dobbiamo anche cercare, e nel limite del possibile, di sfruttarli alla gloria di Dio. Ma questi stessi mezzi possono anche ingannare noi come credenti, anche io sto parlando a una chiesa, sto parlando a dei fratelli, a delle sorelle, e siamo fra di noi, e quindi stiamo parlando a dei nati di nuovo. Quindi possiamo dire che questi mezzi possono essere sfruttati alla gloria di Dio, ma se non usati nel modo giusto, anche no. Possiamo usare questi mezzi per non rendere buona testimonianza. E non sto parlando di video porno, di queste cose qua, non mi riferisco a quello, ma a volte noi usiamo internet anche come credenti. Qualcuno di noi ha detto, grazie a Dio, che anche attraverso internet possiamo evangelizzare. Sì, è vero, possiamo evangelizzare, ma stiamo attenti che è più difficile evangelizzare attraverso internet, attraverso un video, che evangelizzare di persona. Quando io parlo con una persona e ce l'ho davanti, in base alla persona, quello che lui mi dice, in base al discorso che stiamo facendo, io riesco a gestire e a rendere efficace la testimonianza. Ma quando parlo davanti a una telecamera, quando non so in realtà con chi sto parlando e voglio testimoniare, devo stare attento a quello che dico, come lo dico, l'espressione che uso. Sto toccando questa mattina anche questo argomento, perché stiamo vivendo in un momento, in un tempo in cui attraverso i social ognuno ha la possibilità di esprimere la propria opinione, e se tratto questo argomento questa mattina perché mi sembra di vedere, sono abbastanza certo, almeno io lo vedo, lo sto constatando, che questi sistemi sono cresciuti con la pandemia. Zoom, chi lo conosceva prima? Pochi lo conoscevano, però con il discorso di stare in casa e di non potersi incontrare, tutti hanno Zoom. Adesso Zoom è una cosa che è normale, tutti lo conoscono. Io fino a 2 giorni prima della pandemia non sapevo neanche cosa fosse, anzi credevo che Zoom era un'altra cosa. Così, proprio con la pandemia e con il fatto di aver passato dei mesi, delle settimane chiusi in casa, e anche adesso ci troviamo in momenti, in periodi che siamo chiusi in casa, tutto questo ci porta ad avere sempre meno contatto personale, a tu per tu, con le persone, e questo ci porta ad essere più social. Oh, che bello, io sono social. E allo stesso tempo questo ci tiene invece più distaccati fisicamente con le persone. Sapete, è più facile esprimere la propria opinione davanti a un PC, poi premi un tasto e via, e va questo mio pensiero, vola e viene visualizzato da centinaia o da migliaia di persone. In questo momento un po' questo è il linguaggio del mondo, e un po' questo è il linguaggio dei nostri giovani, ma non solo. Ho detto apposta che è il linguaggio del mondo, perché io vorrei che noi riflettiamo su questo, e vorrei che noi non ci consideriamo come appartenenti al mondo, ma come figlioli di Dio. Perché sarà proprio Gesù che in Giovanni capitolo 15 dice che voi non siete, non fate parte del mondo, voi vivete nel mondo, siete nel mondo, avete i piedi in questo mondo, ma non fate parte del mondo, noi non facciamo parte del mondo, ma facciamo parte della Chiesa, facciamo parte della famiglia del Signore Gesù. E sempre più spesso sento credenti parlare anche della parola di Dio, influenzato da pensieri, sì, ma ho sentito quel pastore di quel posto, quell'altro pastore che ha detto così, e forse siamo addirittura noi che ci proponiamo, che mettiamo in risalto il nostro pensiero. E logicamente tutto questo lo facciamo perché siamo convinti che quello che noi diciamo, quello che noi pensiamo sia giusto. Senza far caso però a chi sta ascoltando, a chi è dall'altra parte, non abbiamo nessuno davanti, quindi io dico il mio pensiero, io quello che penso io è giusto, lo dico e lo mando via all'aria che tutti possono ascoltare. Questo problema viene ampliato attraverso i social, in quanto non abbiamo la visione, non sappiamo con chi stiamo parlando. Possiamo far del male. Possiamo offendere, possiamo ferire la persona che ci sta ascoltando, o semplicemente possiamo dare una testimonianza, non troppo, alla gloria di Dio. Possiamo avere davanti un uomo, possiamo avere davanti una donna, possiamo avere davanti un bambino, possiamo avere davanti un gay. Io devo stare attento come parlo, le parole che io uso. Ho iniziato a parlare di questo perché sono adesso 2 anni che la pandemia ha contribuito a questa situazione, e questo ci porta, e vedo che più tempo passa, e questo credo io, le cose stanno peggiorando, e questo mi sta portando personalmente a staccarmi sempre più da Facebook, da tutta la parte online, perché vedo predicatori di un genere e frasi che meglio neanche non preferisco non sentirle, tanto che quando vedo mi arrivano anche tramite WhatsApp meditazioni di quello o quell'altro, stacco, cancello e non voglio ascoltare, ma voglio che sia lo Spirito Santo, che sia il Signore a parlare al mio cuore. Il Signore ci ha lasciato la sua parola e noi dobbiamo ascoltare, studiare, meditare la sua parola. Detto questo, non voglio neanche fare la meditazione di oggi, non era per questo, ma partendo da questa situazione voglio ora allargare un po' il discorso. Abbiamo parlato un po' dei social, ma nei nostri atteggiamenti, quando abbiamo le persone di fronte, quando noi siamo in chiesa, il problema può esserci comunque, Perché? Perché dobbiamo stare attenti ai nostri atteggiamenti, al nostro modo di fare, al nostro modo di parlare, al nostro modo di scherzare. Tutto questo concorre allo stesso risultato. Adesso mi sta venendo così in mente un esempio che io giro ogni giorno per le case dei clienti nel lavoro, e ho un paio di frasi fatte, dico sempre la stessa cosa, dico sempre la stessa frase e faccio la battuta per scherzare, per cercare di iniziare positivamente con il cliente, ma vedo che non con tutti ho la stessa risposta. Qualcuno scherza, qualcuno ride, qualcuno invece si dice ma chi è sto qua, neanche lo conosco. Così, quando ci troviamo davanti alle persone, dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare attenti come parliamo. Come nati di nuovo dobbiamo imparare a comunicare attraverso il dono più grande che il Signore ci ha dato. Qual è questo dono? Questo dono l'abbiamo letto prima, capitolo 8 di Prima Corinzi, questo dono è l'amore. Ed è proprio la seconda parte del primo versetto, quello che voglio condividere, voglio un momentino vedere insieme questa mattina, il versetto 1 del capitolo 8 di Prima Corinzi, la seconda parte, c'è scritto la conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Riflettiamo su questa frase, la conoscenza gonfia. È bello conoscere, è bello studiare, però dobbiamo stare attenti nella nostra conoscenza su come impostiamo, su come noi ci imponiamo, su come noi ci presentiamo. A volte siamo dei conoscitori, ma a volte non esprimiamo il nostro amore. La conoscenza gonfia. La conoscenza gonfia, sta dicendo Paolo, è l'amore quello che edifica, è l'amore quello che testimonia. Ma qui non sta parlando di un amore X, non sta parlando di un amore, sta parlando dell'amore, dell'agape, cioè quell'amore, e io sto condividendo questo pensiero con voi, fratelli, sorelle, con una chiesa, con dei nati di nuovo, con delle persone che, se siamo nati di nuovo, abbiamo ricevuto questo amore, perché prima della nuova nascita questo amore, l'agape, non ce l'avevamo, l'agape l'abbiamo ricevuto dal momento che siamo nati di nuovo, è entrato il Signore Gesù, e con il Signore, con lo Spirito Santo, il Signore ci ha donato questo amore che prima non avevamo. E questo amore che deve spingerci, questo amore che ci deve far vivere la nostra vita da credente, e questo amore che edifica. Come credente a volte ci crediamo conoscitori della parola, a volte ci ascoltiamo e ci fidiamo di messaggi di pastori e ci facciamo influenzare da certe frasi, da certi messaggi, e non sto dicendo che siano sbagliati assolutamente, anzi la speranza e la mia preghiera che siano la gloria del Signore, ma l'errore, il nostro errore sta nel fidarci ciecamente di quello che dice un uomo. La parola di Dio è la parola ispirata. Il mio desiderio, il mio impegno è quello di parlare alla gloria di Dio, e che le mie parole, che voi recepiate la parola di Dio, e che sia lo Spirito Santo a parlare ai vostri cuori. Perché io a volte posso dire delle frasi o degli argomenti che sono miei, umani, carnali e non spirituale. Molto spesso noi ascoltiamo e non facciamo come facevano, non ci comportiamo come si comportavano i Bereani. Sapete chi sono i Bereani? La chiesa di Berea. Cosa faceva la chiesa di Berea? Atti capitolo 17, versetto 11. Apriamo insieme la parola del Signore, Atti 17, versetto 11. Atti 17, versetto 11. Questi erano i sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica. Perché? Perché ricevettero la parola, la Bibbia, la parola di Dio con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Questo è quello che dobbiamo fare anche noi. Molte volte ascoltiamo, ci fidiamo del pastore X, e riportiamo certe frasi, e diciamo e portiamo avanti certi messaggi senza aver confrontato questo pensiero con la parola del Signore, senza essere stati in ginocchio, in preghiera davanti al Signore, chiedendo che sia il Signore a convincerci di quel messaggio e non la mia emozione. Così, da questo consideriamo nell'epoca in cui viviamo, come siamo circondati. Noi non siamo dei robot, noi non la pensiamo tutti nella stessa maniera, non viviamo, non abbiamo tutte la stessa esperienza, non veniamo tutti dalla stessa famiglia carnale, e non veniamo tutti dallo stesso paese, dalla stessa città, dalla stessa nazione. Ognuno di noi è diverso dall'altro, ognuno di noi ha fatto delle esperienze l'uno dall'altro, e sono convinto che anche nella conoscenza della parola di Dio, adesso fra di noi, nella nostra Chiesa, non c'è nessuno che la pensa in ogni dettaglio come l'altro. Non è possibile. Ma questo anche dal fatto che nessuno conosce tutto della parola di Dio. Quindi ognuno di noi ha dei concetti, dei pensieri magari che possono essere diversi, e questo può portare a degli attriti con il fratello, con la sorella. Pensate con il fratello e la sorella, pensate con uno che non conosciamo, e peggio ancora. Ma c'è una cosa che ci accomuna come nati di nuovo. Cos'è? Lo Spirito Santo, sì, ma ritorniamo sempre indietro, riguardiamo sempre quella parola, quella parolina che abbiamo detto prima, l'amore, l'agape. Se siamo nati di nuovo, abbiamo tutti l'amore di Dio, abbiamo sparso nei nostri cuori l'amore che Dio ci ha dato. E se camminiamo per questo amore, anche se c'è una veduta diversa e qualcosa che non la vediamo nella stessa maniera, ma nell'amore del Signore possiamo parlarne, possiamo chiarire. Magari poi ognuno tiene il proprio pensiero, se proprio sono delle cose, dei piccoli dettagli, ma nell'amore del Signore, nell'agape del Signore possiamo andare avanti. Possiamo amarci e possiamo contribuire nel cammino della Chiesa. Così, se impariamo ad agire, se impariamo a parlare, se impariamo a trattare il nostro prossimo con quel tipo di amore, forse tante volte staremo zitti, o forse tante volte diremo altre cose, o forse tante volte ci comporteremo in un modo diverso da quello che ci siamo comportati. Ed è questo il modo giusto che deve camminare colui che non fa parte di questo mondo. In Matteo capitolo 22, versetto 37, 38, 39 e 40, ma questo non serve che andate a cercare, perché credo che lo sappiamo e lo sappiamo tutti, è una frase che dice il Signore Gesù, delle parole che dice Gesù, e dice: Gesù gli disse, ama il Signore il Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il primo, il grande comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Cosa notiamo in questi due comandamenti? Sono due comandamenti simili. Non sono uguali, ma sono, c'è scritto, il secondo è simile. È simile al primo. Perché? Perché c'è scritto che è simile al primo? Cambia il soggetto, perché nel primo il soggetto chi è? Dio. Il secondo il soggetto chi è? Il prossimo. Ma il verbo, l'azione è la stessa. Ama. Ama Dio e ama il tuo prossimo. Non puoi amare Dio e non amare il tuo prossimo. Non puoi amare il tuo prossimo nel modo giusto se non ami Dio. I due comandamenti sono simili. La cosa che sta alla base essenziale in questo comandamento è l'amore. L'amore, ripeto, e voglio sempre sottolineare, ricordare, sto parlando dell'amore, del vero amore, dell'amore che Dio ha sparso nei nostri cuori. Così nella nostra vita pratica la conoscenza deve camminare di pari passo con l'amore, anzi forse no, credo che l'agape deve primeggiare anche davanti alla conoscenza. C'è scritto in un versetto: la conoscenza verrà abolita, ma l'amore non verrà mai meno. Così l'amore deve essere sempre alla base della vita del cristiano. L'amore per Dio e l'amore per il prossimo non ci vedrà egoisticamente, ma è questo amore che si preoccupa di non distruggere anche poco di vita spirituale e buona che si trova nei fratelli, e si cercherà questo modo di favorire lo sviluppo e la crescita del fratello. Camminare nell'amore significa camminare nell'umiltà e significa camminare nella sopportazione reciproca, non cercare di avere sempre ragione. E questo parlo quando siamo in chiesa, quando siamo nel mondo, quando siamo al lavoro e anche quando siamo in famiglia, con i nostri figli, con le nostre figlie, con le nostre mogli, con i nostri mariti, nella vita di coppia. Dobbiamo imparare ad ascoltare e dobbiamo parlare nell'amore. Dobbiamo porre attenzione a quello che diciamo, come lo diciamo. Una frase a qualcuno può lasciare indifferente, a qualcun altro la stessa frase può ferire. Ho sentito e sento a volte esclamare da credenti: non mi interessa quello che pensano gli altri, è così ed è giusto così. Allora andiamo al versetto 9 e proseguiamo. Il versetto 9, che abbiamo un altro insegnamento, che dice: ma badate che questo vostro diritto non diventi un inciampo per i deboli. Paolo in questo versetto sta lanciando un allarme a questa chiesa che poteva sì avere conoscenza, ma era carnale. E badate che questo vostro diritto. Noi pensiamo di avere dei diritti perché noi siamo nel giusto, ma se questo nostro diritto che noi pensiamo è un inciampo per un'altra persona, ma per uno che è più debole di noi, per noi questo non è più un diritto. Ho il diritto di fare, posso avere il diritto di fare una cosa, ma non ho il diritto di far inciampare un'altra persona. Fra il nostro diritto e il nostro fratello ha sempre precedenza l'amore per il fratello. E così è pericoloso basarsi troppo sui nostri diritti senza guardarci intorno. A volte pretendiamo che tutti facciano la stessa cosa che faremmo noi, che pensiamo noi, e ci piacerebbe che tutti la pensassero come noi, ma grazie a Dio, devo dire, grazie a Dio non è così. fra i due chi deve cambiare? Dobbiamo cambiare noi, e dobbiamo cambiare sempre noi, e noi, riferendomi a me che sono di qua, noi riferendomi a te che sei di là, e dobbiamo dare precedenza, e dobbiamo cambiare, perché dobbiamo dare precedenza all'amore, e ricordiamoci il secondo comandamento, che è simile al primo, e se noi cambiamo dimostriamo la nostra maturità spirituale. E se non siamo capaci di perseguire questa via nell'amore, non credo che abbiamo capito, e non credo che siamo molto maturi spiritualmente. Ci sono dei pastori che hanno tanta conoscenza, ma mancando di questa piccola caratteristica, che poi non è piccola caratteristica, ma è la caratteristica indispensabile per un nato di nuovo, tutta la conoscenza che ha della parola di Dio non serve a nulla. Proseguire un cammino di fede e di buona testimonianza non è facile, non possiamo essere rigidi, non possiamo camminare con dei paraocchi, guardare soltanto avanti, ma quando camminiamo, quando viviamo la nostra vita, la testimonianza con le altre persone, dobbiamo sempre guardarci intorno per non ferire, per non scandalizzare. Dobbiamo essere pronti a cambiare strada, a cambiare modo di parlare, a cambiare atteggiamento, pur di contribuire all'edificazione del corpo di Cristo. Siamo chiamati a rendere testimonianza dal Signore Gesù, ma siamo chiamati a rendere buona testimonianza. Devo parlare del Signore, devo predicare del Signore. Chi ci sta intorno deve sapere chi sono io, ma deve anche vedere che io sono nato di nuovo, che io non sono più quello di prima, non sono una persona del mondo. E a volte mi chiedo, ma le persone che mi sono intorno notano questa differenza? Vedono che io non sono del mondo, che io sono nato di nuovo, o non se ne accorgono? O sono simile a loro? Sono simile a Cristo o simile al mondo? Questo mi deve portare a riflettere, perché la gente del mondo non è stupida. La gente del mondo, anche quando parla con noi credenti, parla, guarda e nota. Ieri ero con Maria, così apro una piccola parentesi, ero con Maria in un negozio, e con questo particolare del negozio, già la volta precedente che ci siamo visti, e noi le abbiamo detto che siamo evangelici, e siamo dei cristiani, e lui ci ha detto che lui è un dipendente anche, che è cristiano evangelico, e però il dipendente lì non c'era, subito mi ha fatto notare che sì, quelli dicono una cosa, ma poi in realtà ne fanno un'altra, parlano, ma sì, quello che dicono non lo dimostrano con i fatti. A me questo mi ha portato a riflettere, perché ha parlato di lui che non c'era in quel momento. Ma se io non mi comporto con la mia vita, non rendo una buona testimonianza, se dico una cosa e ne faccio un'altra, se dico che non bisogna fare delle cose e le faccio io, la stessa situazione, quando questa persona parlerà con un altro, parlerà di me della stessa cosa. Io ieri, quando ero in questo negozio, un po' mi sono vergognato per l'altra persona, ma a volte se io non mi comporto, e se non rendo buona testimonianza, se non ho l'amore di Dio, se non cammino nell'amore di Dio, il mondo parlerà di me nella stessa maniera. Matteo 25, 40, tornando un po', scusate di questa parentesi che ho aperto, ma tornando un po' a quanto stavamo dicendo prima, il fatto che dobbiamo rendere testimonianza, dobbiamo stare attenti con chi parliamo, dobbiamo usare il linguaggio giusto, il modo giusto quando ci poniamo con una persona, non sono tutti uguali, dobbiamo guardare ogni volta con chi stiamo parlando. Matteo 25,40 c'è scritto: e il re risponderà loro, in verità io vi dico, in quanto l'avete fatto uno di questi minimi fratelli, l'avete fatto a me. Questo ci deve portare a riflettere, ci deve portare a camminare nell'amore, a crescere, camminare e crescere nell'amore del Signore. Paolo presenta questi minimi fratelli come creature amate da Gesù, il quale è morto per loro, è morto per loro, è morto per noi con tutti i nostri difetti. Arriviamo alla fine del capitolo, il versetto 13, c'è scritto: perciò se un cibo scandalizza mio fratello, io non mangerò mai più carne per non scandalizzare mio fratello. Qui non sto dicendo che se un cibo scandalizza mio fratello, io non mangerò questo cibo in quel momento. Non sta dicendo che io non mangerò carne, ma non mangerò mai più carne, non mangerò mai più carne per tutta vita. Egli si parlerà, egli si priva di qualcosa che lui forse non giudicava male, ma si priva per non scandalizzare il fratello. Notiamo ancora una volta la caratteristica principale ed essenziale del credente, che è l'amore. E questo mi darà motivo di gioia, di comunione, gioia e comunione in chiesa, in famiglia, nella comunione e di testimonianza verso il mondo e di una comunione più intensa verso Dio. Io arrivo, concludo, avevo tante cose e si potevano approfondire, ma volevo lasciare un momentino solo questo pensiero. Se eravamo a tu per tu, forse potevamo avere più tempo per condividere anche altri pensieri, ma spero, desiderio è quello che il Signore veramente possa portarci, lasciarci nei nostri cuori questa riflessione. Così termino con un versetto di Giovanni capitolo 13, anzi con due versetti. Il primo è Giovanni capitolo 13, versetto 34 e versetto 35, che dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. E poi il versetto 35, che è anche bello, importante che lo sottolineiamo, perché c'è scritto: da questo conosceranno tutti che siete dei miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, non se avete tanta conoscenza, non se sapete parlare bene, non se sapete fare tante cose, ma se avete amore gli uni per gli altri. Così chiediamoci cosa abbiamo imparato oggi, cosa il Signore ha voluto dirci questa mattina con questi pensieri, con questo testo di Prima Corinzi, capitolo 8. Rileggiamo, facciamo come i Bereani, dopo che finiamo questo incontro, rivediamo, rimettiamoci con la parola di Dio, leggiamo i versetti, chiudiamo gli occhi, stiamo del tempo, lasciamo che sia veramente lo Spirito Santo a parlare, non io, non Roberto che può insegnare cose non ispirate, ma Dio insegna cose ispirate da Lui. Così dobbiamo stare attenti, ed è importante che poniamo attenzione con chi parliamo, come parliamo, e questo diventa sempre più difficile se lo facciamo con i social, perché non abbiamo la persona davanti, non sappiamo con chi stiamo parlando. E il nostro comportamento. Poi dobbiamo stare attenti anche al nostro comportamento al di fuori della Chiesa, perché il nostro comportamento al di fuori della Chiesa è quello che svela la realtà di chi siamo. Possiamo dire quanto vogliamo, siamo dei cristiani, siamo degli evangelici, e poi non rendiamo testimonianza, non rendiamo una buona testimonianza. Non abbiamo lasciato niente che può essere positivo. Così la nostra libertà non è un diritto se possiamo ferire il prossimo. E poi abbiamo visto che Cristo con il suo sacrificio ci ha liberati, ma ci ha liberati per vivere nella luce e nell'amore, non per fare quello che vogliamo, non per dire quello che vogliamo. Siamo stati liberati dalle mani di Satana, siamo nelle mani di Cristo, siamo stati liberati dalle tenebre, viviamo nella luce e dobbiamo camminare nell'amore. Così terminiamo e leggiamo insieme il versetto Romani capitolo 13, versetto 8, 9 e 10 e terminiamo con questi tre versetti. Romani capitolo 13, versetto 8, 9 e 10. Romani 13, 8, c'è scritto: non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri. Perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male al prossimo. L'amore, quindi, è l'adempimento della legge. Veramente il Signore possa benedire questa sua parola nei nostri cuori.